Bentornati, quinta puntata della seconda stagione di 108, il podcast di The Cutting Edge dedicato alla Major League Baseball. Andrea Ghezzi in compagnia, Andrea Ghezzi che vi parla, in compagnia del grande ritorno di questo podcast dal triplo A, direttamente in prima base per 108, Alex Cavatton. Ciao Alex.
Grande ritorno ragazzi, grazie, ciao, buonasera a tutti.
La Giamaica ti ha fatto bene, ti sei allenato sullo swing, un po' in difesa, insomma abbiamo potuto riaccoglierti in mezzo a noi.
Adesso però serve il test anti-doping.
No, no, ho fatto fiato, corso sulla spiaggia, ho respirato aria pulita, mare a posto ragazzi.
Ok, come avete sentito?
Anti-doping l'ho passato a Malpensa.
Come avete sentito? C'è Mister MLB Italia, Pier Mandoi, ciao Pier.
Ciao Andrea, ciao a tutti, sono contento di far parte di un podcast che commenta uno sport in cui non c'è la squalifica per bestemmie.
E poi, ma adesso ci arriviamo. E poi ovviamente l'uomo da Berlino, Matteo Perfetti.
Ciao a tutti ragazzi, sono contento di essere qua con voi e di essere stato squalificato per ben due giornate per bestemmia.
Grande, grande, grande. Cioè, qua dovete andare su Twitter per capire di che cosa si sta parlando. Inauguriamo un nuovo angolo del nostro podcast, ovvero quello dedicato agli Yankees infortunati. Pier, a te la parola.
Sì, non saprei con che sigla mettere l'angolo degli Yankees infortunati. Forse quella di Scrubs, non so, I'm No Superman, oppure non lo so, quella di Grey's Anatomy, qualunque essa sia.
A proposito di bestemmie, anche un Germano Mosconi ci starebbe dentro.
No, ma aspetta, 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 lo sapete che mio figlio è terrorizzato dalla sigla finale di Grey's Anatomy? Stasera mi ha detto papà, morale, voleva vedere la sigla finale di Grey's Anatomy, la canzoncina quella ti, ma alla fine è terrorizzato da questa musichetta. Vabbè, niente, così condivido fatti familiari all'interno del podcast. Comunque Pier, torniamo a noi.
Continuano ad andare avanti gli infortuni degli Yankees. Giancarlo Stanton, non so se abbiamo parlato già settimana scorsa, si è fatto male alla caviglia, starà fuori fino a opening day quasi sicuramente. La notizia fresca e nuova è che anche Aaron Judge non farà parte del roster degli Yankees per l'opening day. Per lui un problema che sembra riguardare i pettorali, potrebbe riguardare altro, comunque nella parte superiore del corpo. Gli hanno fatto una carrellata di test che nemmeno allo Spallanzani in questi ultimi giorni di quarantena. E ancora non si è capito di cosa si tratti. È bellissimo peraltro in tutto questo. Oggi hanno intervistato prima Aaron Boone, che ha detto no vabbè, ma tutto incoraggiante, ci sarà opening day. Poi hanno intervistato Cashman, che ha detto no, non ci sarà quasi sicuramente. Hanno reintervistato Boone, che hanno detto bah, non lo escludiamo. Insomma, mettetevi d'accordo anche voi. Va a finire in questo modo che gli Yankees hanno i loro tre principali esterni, quindi Stanton, Hicks e Judge, fuori per infortunio. Hicks per più a lungo ovviamente rispetto agli altri, almeno si spera, e dovranno giocare con Mike Tauchman, Brett Gardner e probabilmente Miguel Andújar all'esterno, se non addirittura il redivivo Clint Frazier all'opening day. Diciamo che non ce l'aspettiamo in tanti. In compenso Paxton torna ad aprile, e nemmeno i Red Sox stanno messi proprio benissimo quanto a infortuni, perché leggevo di dolori al gomito di Chris Sale, che dovrà fare
una ritorna. Ma perché anticipi le nuove rubriche? Adesso abbiamo anche la rubrica dei Boston Red Sox infortunati. Ricordiamoci che, facciamo una premessa, qua andiamo da Matteo Perfetti. Mariano Rivera 2.0 ha esordito con i Dodgers 3K praticamente in nove lanci, e va bene, okay, abbiamo già preso l'inculata, ce ne siamo accorti subito. Però non contenti di questa cosa, Matteo, anche noi ci siamo iscritti appunto al club degli infortuni importanti. Oggi, stava anticipando Pier la seconda parte della nuova rubrica, abbiamo letto che Chris Sale potrebbe non essere della partita, almeno all'inizio stagione, per i Red Sox. Sai dirmi qualcosa di più?
Esattamente, allora, che Sale fosse finito in injury list si sapeva già, le dichiarazioni del nuovo manager Roenicke erano che era un viaggio in injury list precauzionale, si può dire, per gli infortuni che ha avuto l'anno scorso, però nel bullpen session che ha lanciato ieri ha avuto dei fastidi, diciamo, al gomito, è andato ai raggi X, i raggi X hanno trovato un leggero, appunto, fastidio al gomito, quindi è ufficiale che Sale salterà l'opening day.
No, fantastico, cioè non vogliamo farci mancare niente dopo Verdugo, infortunato da 8 mesi, ma di cui non abbiamo nessun dubbio. Adesso anche Sale, avevo appena finito di scrivere su Twitter che da Sale e Rodriguez passavano le nostre possibilità di fare una buona stagione. Uno l'abbiamo già perso, fantastico, benissimo. Ok, possiamo iniziare la puntata. Come sapete, da settimana scorsa stiamo presentando le varie division. La settimana scorsa abbiamo parlato di National League East. Questa settimana è il turno dell'American League East. Andiamo in ordine di classifica 2019, classifica che vi leggo prima di iniziare, poi daremo la parola subito ad Alex per parlarci dei New York Yankees. New York Yankees, appunto, che hanno vinto la division con 103 vittorie, 59 sconfitte. Seconda Tampa, già finiti ovviamente, fine della preview, 96-66. Boston terza, 84-78. Toronto 67-95 e Baltimore 54-108. Alex, a te la presentazione per il 2020. Cosa succederà a New York sponda Yankees?
A parte che Judge Stanton likely to miss opening day, comunque i New York Yankees rimangono i pretendenti al titolo numero uno nella Lega, dal mio punto di vista. Sicuramente la pressione aumenta e non di poco, però con l'aggiunta del gioiello di Gerrit Cole, che tra l'altro senza barba sta molto meglio. Dopo il record di, sì, secondo me senza dubbio, dopo il record di 103-59 che abbiamo fatto nel 2019 e con un Mookie Betts in meno da affrontare in division, io penso che il Bronx deve tornare a volare, perché diversamente vuol dire che si è fallito in maniera abbastanza drammatica. Il 4-2 contro gli Astros mi sembra un ricordo lontano, però poi alla fine non bisogna mai dimenticarsi delle insidie dello sport più imprevedibile del mondo. Adesso Aaron Boone ha sicuramente l'obiettivo minimo da riconfermare nel successo dell'American League East, solo che a New York non ci si accontenta del minimo e di conseguenza la caccia all'anello numero 29 deve essere comunque il target, l'obiettivo stagionale, perché sennò appunto non ci siamo. Non ci sarà più il nostro amato Didi Gregorius, che è andato a Philadelphia, e la cosa principale secondo me sarà tutelare la salute dei giocatori in modo minuzioso. Se andiamo a prendere un po' quello che è l'essenza del team degli Yankees, comunque in New York fa tremare le gambe in battuta. Al lancio il problema sta nelle partenze, perché comunque al momento la rotazione mi sembra che sia il punto debole, più che altro per via degli infortuni, mentre il bullpen non teme rivali, ecco, io la vedo un attimino così. Con Paxton out, sì che si è ritirato, Severino che rimane fuori tutto il 2020 con la Tommy John Surgery, Domingo Herman che tra violenze domestiche, incidenti stradali e puttanate varie non è né un professionista né un giocatore, un personaggio affidabile a questo punto per poter pensare di schierarlo in una squadra che vuole ambire un titolo, e ci rimane poco altro, nel senso che abbiamo Up, abbiamo Cole che lancerà ogni 5 giorni salute permettendo, Up chiamato agli straordinari, abbiamo Masahiro e poi ci sarà tutta la varia rotazione, però a parere mio serve intervenire sul mercato. Però nonostante tutti questi problemi con gli infortuni che oramai ci flagellano da un lungo periodo, comunque abbiamo potenza di fuoco che esce dalle minors come arma per combattere appunto questo problema, e il nostro Kevin Rees, che è l'uomo che poi ha creato prodotti come quelli di Judge, Torres o Gary Sanchez, avrà la soluzione ad ogni male. Ecco, questo è un po' il mio punto di vista. Sicuramente il farm system di New York ha degli assi da giocare nella stagione 2020. Abbiamo David Garcia che
inizierà a lanciare prima del tempo e che le fonti che l'hanno visto lanciare comunque hanno speso ottime parole nei suoi confronti. Shapiro stesso, che è quello che io conosco, che lo ha seguito meglio, mi ha detto: io uno che lancia così bene non me lo ricordo alla sua età di averlo mai visto o seguito in tutti questi anni, per cui alla fine sono molto fiducioso. Dopodiché ci potrebbe essere finalmente anche l'arrivo di Tairo Estrada, che è un infielder versatile, è stato vittima di un incidente durante il tentativo di rapina che aveva subito nel 2018 in Venezuela, dove credo che abbia qualcuno gli hanno sparato o qualcosa del genere. Comunque vabbè, viene fuori dalla AA con una media battuta di 301, e anche lì gli esperti si aspettano comunque da questo giocatore un contributo abbastanza solido. C'è il fantasma di Jason Dominguez, che aleggia nonostante la sua giovanissima età, ne abbiamo già parlato, 108 hit switcher del calibro di Mike Trout, però lo chiamano il marziano. Questo potrebbe venire fuori a metà stagione, probabilmente, se dovessero esserci appunto infortuni che continuano. Sembra un'ipotesi abbastanza remota, ma mai dire mai. Io un pensierino ce l'ho fatto, insomma, vabbè. Quindi dal mio punto di vista diciamo che i giovani possono essere quelli che ci daranno una mano. È chiaro che rimarrà poi da capire nel momento in cui la stagione sarà abbastanza avanzata, se poi i giocatori di esperienza, comunque nel senso le mani sicure che abbiamo come quelle di Judge, Stanton e chi per loro, possono comunque trovare un po' di continuità, ecco, perché Stanton l'anno scorso è stato un disastro totale, per me doppiamente, che l'ho anche scambiato al fantasy con Ronald Acuña.
Iniziamo col fantasy.
comunque va bene, nulla, ragazzi.
Cioè, hai dato via Ronald Acuña per prendere Stanton?
Ho dato via Ronald Acuña e non mi ricordo chi altro.
Harper, Alex.
Sì, Bryce Harper.
Harper Acuña.
Ah, per pure per Stanton.
Arrivavo da tre stagioni per Stanton, ma perché non avevo battitori degli
Alex,
Yankees.
Sono felice.
Aspetta, scusate. No. Siccome avevo vinto due fantasy su tre, avevo fatto un secondo posto nel terzo, ho detto anche gli altri devono sentirsi nella condizione di poter partecipare a un fantasy con Alex Cavatton concorrente. Sempre io. Io ho ribaltato le sorti del campionato volutamente per togliermi uno sfizio e per urlare un home run di Stanton, invece poi alla fine ho urlato solo delle grandi madonne.
Posso dirti una cosa? Sono veramente felice di averti in division con me quest'anno al fantasy del Mind the Gap. Credo ti proporrò subito uno scambio.
Memoria non mi tradisce, tu hai già preso le sneaky al football nella mia division quest'anno.
No, è l'unico. È l'unico fantasy in cui non ho fatto il draft. E si è visto.
Sì, certo.
Dico solo questo. Dico solo questo.
Lunedì facciamo il draft tutti assieme.
Non è questo lunedì, Alex. Quello successivo.
No. Ok, quello successivo.
Sì, perché il coronavirus.
Tuttavia, signori, per gli Yankees è ora di vincere. Quindi caccia al titolo 29, mettetevi il cuore in pace e quest'anno lo vinciamo.
28, Alex, a meno che non ne vinciamo due in un anno.
E magari ci ridanno quello degli Astros.
Allora, se i miei gatti aprono ancora una volta la porta, li ammazzo. Guarda, è indeciso. Entra, esce, per essere fermato sulla porta, c'ha il corpo da una parte e la coda dall'altra. Allora, io faccio una domanda a Pier così poi... No, adesso ho deciso di entrare.
Vai.
Ok, va bene, fai tu. Faccio una domanda a Pier così prendo tempo per andare a chiudere la porta, se no mia moglie mi uccide, voi lo sapete.
La mia risposta allora sarà brevissima.
Ecco, bastardo. No, per completare quello che ha detto Alex, perfetto, come al solito. Come ti sono sembrate le parole di Cashman riferite al fatto appunto che forse ci sarebbe bisogno in qualche modo di intervenire da su, fin da subito, non so come, non so quando, non so perché, sulla rotazione? Cashman che ha detto no, siamo tranquilli, abbiamo la rotazione giusta, abbiamo il bullpen forte, cioè non si rischia di fare l'errore che si è fatto anche l'anno scorso? Faccio una domanda a febbraio che poi vi riproporrò a giugno.
l'errore che c'è stato l'anno scorso, sì, eravamo un po' corti dal punto di vista dello starting pitching, però di fatto la situazione in questo momento è identica a quella dell'anno scorso, se non fosse che, dato che Severino anche l'anno scorso non c'era, se non fosse che abbiamo un CC Sabathia in meno e un Gerrit Cole in più, è un Jordan Montgomery in più, è un Davy Garcia in più, è un Clark Schmidt che ho visto proprio oggi giocare contro i Boston Red Sox in spring training, partita vinta peraltro agli Yankees 9-1, e che ha mostrato, è importantissima, che ha mostrato dell'ottima staff, 91-95 migliorare di fastball, una buona curva, ha subito un fuoricampone da Devers, ma questa è un'altra storia. Comunque diciamo che dal punto di vista dei prospetti gli Yankees sembrano un po' più preparati rispetto allo scorso anno per incassare il colpo di una rotazione in cui ci sono già due infortuni importanti. Considerando che siamo presto all'interno della stagione, che non è nemmeno iniziata, che forse Paxton tornerà ad aprile, questo mi sono scordato di dirlo nella parte relativa agli infortuni, ci sta che Cashman faccia un attimo il conservativo, anche perché non si sa come sarà messo il lineup, se ci saranno altri infortuni e quant'altro. Però alcuni rumorini si sentono. Robbie, si è Ray. Sentito il rumore di Steven Matz e anche quello di John Matz. Gray.
No, io ho sentito quello di Robbie Ray. Adesso Steven Matz l'ho letto. Cioè, non sapete quello che state facendo, dammi retta.
No, sappiamo bene cosa stiamo facendo. Ma ti daremo in cambio, non so, 2 lire e poco altro, insomma.
Va bene, va bene, va bene.
Comunque
vabbè, Mats è un buon tappabuchi, dai.
No, non è un, a me non dispiace, però è un discontinuità totale. Cioè è un giocatore
meglio Mats l'anno scorso o Up, per esempio?
No, ok. Beh, non lo so, dipende dalla partita in cui hai visto giocare Steven Matz.
Certo.
Io ne ho viste alcune veramente imbarazzanti. Cioè, è chiaro che se deve farti magari il quarto della rotazione, può essere un'ottima presa. A me l'idea di Robbie Ray dei Diamondbacks piace molto di più, anche perché è un giocatore molto affidabile. E poi chiaramente bisogna capire come prenderlo, chi gli devi dare. L'unico dubbio che mi viene, poi chiudiamo il discorso Yankees, è che è vero che avete tanto talento, però è molto giovane e ha lanciato praticamente zero a livello di Major League. Bellissimo, certo. Sprint training, fantastica la vittoria contro i Red Sox 9-1, poi dopo, quando però inizia la stagione, insomma, le cose tendenzialmente, lo sappiamo, possono cambiare, soprattutto per un lanciatore. Non so, io sono dell'idea che agli Yankees forse, lo diceva Shapiro, a proposito, visto che Alex ha citato prima Shapiro, lo diceva proprio Shapiro nell'intervista con cui abbiamo aperto questa seconda stagione di 108, un braccio in più non fa mai male, e visto quello che è successo l'anno scorso non vorrei, pur essendo un tifoso di Boston, che gli Yankees arrivassero un'altra volta corti proprio nel momento più importante, ovvero poi quando inizieranno.
Sarebbe gravissimo, Andrea,
perché me lo dici io da un anno che ve lo dico.
Errori dell'anno scorso, se dimostri di non migliorare sotto questo aspetto, al di là di Gerrit Cole, che ovviamente
sì, no,
è un miglioramento, però comunque non è che può fare tutto lui, ragazzi. Un altro braccio serve, per forza.
No, considerando anche che il bullpen è senza Betances.
Vero. Passato a proposito di Mets, ai Mets. Va bene, ok, come era giusto dilungarsi un po' sugli Yankees, perché sono una delle favorite del campionato. È il mio turno a parlare della squadra più finita della Lega, ovvero i Tampa Bay Rays, reduci da un 2019 stellare, hanno vinto 96 partite, sono tornati per la prima volta alla postseason dal 2013, postseason in cui nel wild card round hanno battuto gli Ace per 5-1 e hanno forzato gli Astros a gara 5 in una serie super combattuta che avevo previsto solo io. Vi vorrei ricordare cosa dicevate voi. Rotazione nelle prime 3 posizioni, forse una delle migliori della Lega: Charlie Morton, Blake Snell e Tyler Glasnow. Anche qua la paura soprattutto riguardante gli infortuni, sia Blake Snell che Tyler Glasnow l'anno scorso hanno avuto qualche problema fisico di troppo. Attenzione però a Ryan Arbo, che reduce da un 2019 di altissimo livello, ha stupito. Sostanzialmente lui doveva essere un rilievo, poi è stato chiamato a fare il partente, l'ha fatto veramente bene. E poi Brandon McKay, un two-way player, cioè un giocatore che può giocare sia in attacco, cioè può giocare sia come position player che come lanciatore, da cui i Rays forse quest'anno un qualcosina in più si potrebbero aspettare. Quello che dà parecchia sicurezza ai Rays, restando sul monte di lancio, è anche un bullpen che l'anno scorso ha chiuso con la ERA migliore della Major League, 3.66, e che ha sì perso Emilio Pagan, 20 salvezze nella scorsa stagione, il migliore della squadra, ma che ha in Nick Anderson, Diego Castillo e Oliver Drake, insomma, tre lanciatori piuttosto affidabili, appunto reduci da una grande stagione. Ci si aspetta in casa Rays qualcosina di più da Jose Alvarado e Chaz Rowe. Passando ai position player, i Rays si sono mossi parecchio. Sono andati via Travis d'Arnaud, di cui abbiamo parlato settimana scorsa, di Atlanta Braves, Avisal Garcia, Tommy Pham, il grande imperatore che è stato ceduto ai St. Louis Cardinals per arrivare a José Martinez, di cui fra un attimo vi parlo, e appunto Emilio Pagan. Arrivati Hunter Renfro, Yoshimoto Tsutsugo, spero di averlo pronunciato giusto, Manuel Mar- che è un giocatore giapponese, uno slugger giapponese su cui Tampa punta parecchio, Margot, José Martinez e Randy Arozarena, che è un prospetto molto interessante che potrebbe vedere il campo già quest'anno. Cosa devono migliorare i Rays? Sostanzialmente l'attacco. Per farlo hanno puntato appunto sullo slugger giapponese Tsutsugo, che nelle idee di Kevin Cash dovrebbe essere sostanzialmente il battitore designato. Ho chiesto anche lui a Nicolo Gatti, che è in assoluto il maggior conoscitore di baseball giapponese, e mi confermava che può giocare sia in prima base che da esterno, però insomma difesa non è esattamente il suo. Quindi sicuramente una delle mazze su cui puntano parecchio i Rays, appunto quella di Tsutsugo, l'altra è quella di José Martinez, probabilmente uno degli arrivi più interessanti, perché è un giocatore che nel 2018 ha fatto molto bene, nel 2019, causa anche la sua incapacità di stare in campo in difesa nella National League, ha giocato a fasi alterne, in più c'è stato qualche infortunio di troppo. Tampa con queste due aggiunte spera di aver trovato quella produzione offensiva che necessita per fare l'ultimo salto di livello. Ricordiamoci che Tampa nella scorsa stagione ha chiuso al 18° posto della Major League con 4.67 run per partita, insomma un dato che sicuramente va migliorato. Grandi le aspettative verso Willy Adames, che lo shortstop che ha giocato 152 partite nella scorsa stagione in un crescendo continuo e che è atteso alla conferma. Last but not least, il farm system dei Rays, uno dei migliori o forse il migliore della Major League, con 6 prospetti nei primi 100, tra i quali il più interessante è al numero 1 della MLB Pipeline top 100, è il Wander Franco, che vedremo credo impegnato nel World Baseball Classic. Pierre, me lo puoi confermare?
Se non erro lo vedremo impegnato nelle qualificazioni olimpiche.
Nelle qualificazioni olimpiche, bravo, ok, sì, mi ricordavo qualcosa, bravissimo, mi ricordavo qualcosa del genere.
E con lui ci sarà José Bautista, che farà anche da lanciatore a quanto pare.
Bravo, bravo, e ci sarà José Bautista che farà lanciatore, ho letto questa cosa proprio su MLB Italia oggi. Giocatore molto giovane, probabilmente quest'anno potrebbe fare qualche apparizione, ma il vero suo esordio lo farà nel 2021, però insomma giocatore parecchio interessante e su cui i Rays puntano tantissimo. La mia previsione, la mia pota projection per questa squadra, non so se riusciranno a vincere 96 partite, ma io credo che riusciranno a bissare la qualificazione ai playoff.
Andrea, non hai detto una cosa importantissima.
Che non
il giocatore... Il giocatore che hanno dato via i Rays per ottenere Arozarena e José Martinez.
Certo, l'ho già detto. Matthew Liberatore, l'imperatore.
No, non l'hai detto. Che è andato via l'imperatore.
No, l'ho detto. L'ho detto tra le partenze, non ho specificato che è arrivato al posto di... Cioè, è stato scambiato per avere José Martinez e Arozarena. Sì, era uno dei prospetti più interessanti dei Rays, di Arozarena se ne parla molto bene. I Rays sono convintissimi che Martinez possa essere un'aggiunta importante, e come mi ha fatto sorridere, ho letto un'intervista di Tsutsugo, diceva che uno dei motivi che gli ha fatto scegliere di arrivare ai Rays, perché c'erano anche i Dodgers parecchio interessati, è stato che Kevin Cash l'ha super corteggiato, e che se non fosse andato ai Rays se lo sarebbe sognato di notte Kevin Cash. E quindi sono due giocatori su cui puntano tanto. Matthew Liberatore poteva essere in prospettiva un giocatore importantissimo per questa squadra. Ci hanno rinunciato, adesso andremo a vedere cosa fa Liberatore a St. Louis, perché io vorrei ricordare che voi avete detto che St. Louis avrebbe girato Liberatore ai Rockies per avere Nolan Arenado. Tutto questo non è successo, E quindi ce lo becchiamo a St. Louis. Adesso io non so se avrà spazio. Quando parleremo dei Cardinals, non ne parlerò di sicuro io, lo scopriremo. Però insomma, in questo, a proposito di sprint training, visto che se ne parlava prima, con riferito agli Yankees, anche lui quando è sceso, quando è andato sul Montilancio, ha fatto abbastanza bene, a parte il triplo subito, vabbè, ma quello fa niente, l'abbiamo già detto settimana scorsa. Va bene, Teo, Boston.
Sì, è arrivato il momento dei Red Sox che, come hai detto tu prima, hanno chiuso la stagione l'anno scorso con un record di 84-78, al terzo posto della division, fuori dai playoff dopo la vittoria delle World Series del 2018. La pota projection per il 2020 è di 85-77, il record, quindi una vittoria in più e una sconfitta in meno, siamo lì. Sostanzialmente è cambiato poco nella formazione dei Red Sox, se non la grande partenza di Mookie Betts e Price direzione Los Angeles. L'obiettivo era quello di scendere dalla luxury tax e riuscire ad ottenere qualcosa in cambio. Sono Jeter Downs, Connor Wong e Alex Verdugo, ne abbiamo già parlato. Si cerca di rinfrescare il sistema, che è uno dei più scarsi, se non il più scarso di tutta la Lega. Jeter Downs e Connor Wong probabilmente verranno mandati nelle minor league, mentre Alex Verdugo dovrebbe essere il
primo poi
esterno destro titolare appena torna dall'infortunio.
Sono solo 8 mesi appunto, che è fuori, ragazzi. A me piace ricordarlo così. Sarà che mi piace il suono di questa frase.
Tornerà al momento giusto, Andrea, abbi fede. L'outfield appunto sarà composto da sinistra verso destra da Andrew Benintendi, Jackie Bradley Jr., il migliore esterno di tutta la Lega dal punto di vista difensivo, e appunto Alex Verdugo sulla destra quando ritornerà. È stato preso però Kevin Pillar da 2 settimane come utility man, infatti l'ex Giants, che viene da una stagione molto positiva a San Francisco, dove ha toccato il massimo per home run con 21, una media battuta di 2,59, 88 RBI e 14 basi rubate, che insomma sono una slash line molto importante per un giocatore, un utility come lui, che potrebbe iniziare appunto nell'esterno centro, ma con il passare del tempo potrebbe anche ricoprire altri ruoli nell'esterno. Nell'interno invece, in prima base viene confermato Mitch Moreland, in seconda base dalla free agency arriva José Peraza, che può battere per contatto ed è un corridore sulle basi molto molto insidioso, per lui molte basi rubate l'anno scorso. Come interbase, uno dei due pilastri del lineup dei Red Sox, Xavier Bogaerts, mentre in terza base Rafael Devers, che è sicuramente oggi come oggi la stella dei Red Sox. Per lui l'anno scorso numeri importanti, una media battuta di 311, 32 home run, addirittura 115 RBI da sommarsi a 8 basi rubate. Insomma, è stata la stagione del lancio definitivo per Devers, che all'età di 23 anni è un battitore completo. Vedevo l'altro giorno un servizio su MLB Network dove faceva vedere come abbia la capacità Devers di allargare il piatto in maniera pazzesca. Colpisce tutto, colpisce anche palline che sono parecchio fuori dalla zona di strike. A fare da catcher titolare ci sarà probabilmente Christian Vasquez, che non è il miglior difensore della Lega. Per questo motivo è stato firmato da 10 giorni a questa parte Jonathan Lucroy, con un contratto da minor leaguer, e andrà a giocarsi il ruolo di secondo catcher. Come battitore designato il solito JD Martinez, con il compito di battere più punti a casa possibile. La rotazione è il punto di domanda dei Red Sox di quest'anno. L'anno scorso Eovaldi ha fatto parecchio male, non ha praticamente quasi mai iniziato una partita come starter. All'inizio ha avuto un infortunio grave alla spalla, poi il suo ruolo è diventato all'uscita dal bullpen, si pensava di renderlo closer, poi è stata cambiata idea, è sceso a setup man, insomma ha perso un po' fiducia e si prova a rimetterlo nella rotazione quest'anno. Al momento è al secondo posto, visto che Sale, come abbiamo già detto, inizierà l'anno in injury list. Al primo posto della rotazione non è ancora stato nominato starter all'opening day, ma al 99,9% sarà lui, Eduardo Rodriguez. Da lui ci si aspetta il salto di qualità. Per lui l'anno scorso una ERA buonina, diciamo 3.81, una whip di 1.33, parecchi alti e bassi per lui più che altro, però il record non è male.
Ma l'abbiamo visto a Londra, giusto?
Sì,
la seconda partita, finché è stato in campo lì stavano anche vincendo.
Sì, esattamente. ha lanciato 6 inning molto bene, sì. E adesso appunto anticipi la nota dolente dei Red Sox dell'anno scorso e anche di quest'anno, visto che non ci sono stati movimenti a riguardo, ovvero il bullpen. Il bullpen che vede come workman il closer ufficiale in questo momento, però subito dopo c'è Barnes che potrebbe sorclassarlo, insomma non ci sono ancora le ufficialità dei ruoli. Anche questo potrebbe essere un problema per i giocatori, perché se tu non sai effettivamente qual è il tuo valore, o almeno qual è il valore che ti dà il manager, potrebbe toglierti la continuità e la fiducia. Subito dopo di loro c'è Ryan Brazier, che aveva esordito nel 2018, arrivato su dalle minor league all'età di 30 anni, sembrava essersi realizzato, aveva fatto una super post-season contro i nostri amici degli Yankees. Nel 2018 34 partite giocate, 10 hold e 2 save su 3 tentativi. Nel 2019 invece il calo totale su 62 partite giocate, 10 hold e 6 salvezze su 11 tentate. Insomma, questo è il vero problema dei Red Sox, che secondo me non devono risolvere in qualche maniera, se vedranno che al periodo della trade deadline potranno provare uno sprint per i playoff. Sicuramente la parte da aggiustare è il bullpen. Oltre a questo, c'è un nome che risulta da un paio d'anni il più quotato tra i prospetti in maglia Red Sox, sarebbe quello di Bobby Dalbec, che è un buon prima base. Abbiamo detto è stato confermato Moreland, però c'è Michael Chavis subito dopo, che ha avuto un buon periodo appena salito nelle major l'anno scorso, poi un calo incredibile. Bobby Dalbec ha un'ottima potenza, però il problema suo, come anche quello di Chavis, è troppi strikeout. Per Chavis addirittura l'anno scorso 127 strikeout su 347 tentativi al piatto sono decisamente troppi. La previsione, vabbè, la quota projection l'abbiamo già detta, 85-77. La mia idea è che tutto è possibile, poi si vedrà.
Si vedrà.
In questa American League East di infortuni e di squadre finite, non è detto che possiamo arrivare alla wild card.
Va bene, va bene.
Andrea, ho una domanda per te.
Sì.
Già che ci siamo, diamo anche la breaking news.
La volevo dare io. Sì, esatto. Vai, dalla.
Data l'estensione che è appena arrivata a Christian Jelic, dovrebbero essere 9 anni, 215 milioni.
Sì.
Come ti senti a sentire questa preview di Matteo dei Red Sox e a pensare che non hanno dato una simile estensione a Mookie Betts durante l'off-season?
Mi sono già espresso tante volte. È incredibile che Boston abbia fatto un discorso del genere con un MVP. Però, vedremo l'evoluzione. Ancora oggi sentivo, leggevo, non mi ricordo quale delle due cose, che si sta lavorando per rendere grandi i Red Sox nel lungo periodo. Va bene, ci crediamo. 9 anni per 215 milioni. Jelic.
215 milioni.
Sono 20 milioni all'anno.
Sono 20 milioni all'anno.
Po' di più.
Penso che Betts ne
No, ma Betts ne chiamava 400, ma il discorso che abbiamo già fatto mille volte è che una squadra come i Red Sox, con un mercato come quello dei Red Sox, con una tradizione come quella che ha Boston, non fa i discorsi che fanno magari certe altre franchigie, che per bacino utenza, per tutta una serie di discorsi, tra virgolette, possono far più fatica a dar certi contratti. Secondo me i Brewers hanno fatto la cosa giusta, cioè hanno preso questo giocatore ormai un paio di stagioni fa che li ha svoltati e hanno investito i soldi che dovevano su di lui. Onestamente, quando ho letto la cifra, mentre parlavi tu di Boston, ho letto la notizia, mi sono sembrati persino pochi, ma non è quello il concetto.
Anche a me sembrano... Devo dare sostegno alla tesi,
sì, però quando tu comunque hai un giocatore, cioè è un po' il discorso, se volete, banalizzando, che si può fare su Trout. Cioè gli Angels non, secondo me, non sono competitivi, poi ci arriveremo agli Angels nelle prossime puntate, non sono ancora competitivi nemmeno per andare ai playoff, però a Trout hanno dato i soldi che dovevano dare. Poi dall'altra parte devi trovare un giocatore che li accetti. Qualcuno diceva che Betts non avrebbe comunque firmato l'estensione ai Red Sox. Io dico che se gli davano 400 milioni di dollari, Betts l'estensione la firmava, e come. Poi non avremo mai la controprova. Si dice che Boston ne abbia offerti 300-350, che Betts abbia Betts deciso
ne ha rifiutate 3 in 3 anni.
Sì, ma mai del livello che lui voleva. Cioè nessuno gli ha offerto i soldi che lui chiedeva. Giusti o sbagliati che fossero, che Boston si preoccupi di non pagare la tassa, la luxury tax, a me fa sorridere. Poi ripeto, fiducia, condivido quello che hai detto alla fine della presentazione del Red Sox, ovvero questa è una squadra che comunque non è così diversa dal 2018, ok? Manca Betts, adesso Sale si è fatto male, però c'è, cioè, tutto sommato la squadra per far bene c'è, per arrivare al wild card, magari non per competere con gli Yankees per la division, ma per arrivare al wild card ci potrebbe anche essere. Però guarda Tampa, si è mossa, ha dato via uno come Tommy Pham, ha dato uno come Avisal Garcia, ha puntato su José Martinez, è andata a prendersi Yoshimoto Tsutsugo, cioè ha cercato di fare dei movimenti, è stata brava a prendersi Glasnow praticamente l'anno prima per niente, ha firmato Charlie Morton l'anno scorso. Cioè cercano, è una squadra che comunque, con tutti i problemi che ha, con tutti i problemi che ci sono, Tampa ha cercato di restare si è data da fare per cercare di essere il più competitiva possibile. Secondo me quest'anno Boston si è troppo preoccupata di avere un monte salari di un certo tipo, piuttosto che fare una squadra che poteva pensare di impensierire New York. Poi gli infortuni degli Yankees probabilmente un po' ci aiutano, Tampa è comunque sempre un punto interrogativo. Adesso però voglio sentire da Pierre come sono messi i Blue Jays, che di talento giovane ne hanno parecchio.
I Blue Jays che sono messi decisamente meglio rispetto allo scorso anno. La settimana scorsa abbiamo parlato dei Marlins, squadra in rebuild ma con miglioramenti nel 2020. Quest'anno parliamo dei Blue Jays, che sono in una fase ancora più avanzata del loro rebuild, partendo dalle Pecota Projections, dalle nostre Pota Projections. I Blue Jays vengono dati a 77 vittorie e 85 sconfitte, quindi 10 vittorie esatte in più rispetto allo scorso anno. Rapidamente, chi è arrivato? Sono arrivati 4 lanciatori partenti: Chase Anderson da una trade con i Milwaukee Brewers, Hyun-Jin Ryu, 4 anni e 80 milioni per lui da free agent, Tanner Roark, 2 anni e 24 milioni da free agent, è arrivato dal Giappone Shun Yamaguchi, 2 anni e 6 milioni e 35 per lui, e poi è arrivato anche un interno, Travis Shaw. Sono andati via giocatori abbastanza marginali come Justin Smoke e Clay Buckles. Ovviamente progressi per Toronto, che l'anno scorso ha visto il debutto di gran parte di quella che sarà la loro struttura portante per gli anni a venire, il magnifico trio di figli d'arte Vladimir Guerrero Jr., Kavan Biggio e Bobby Shett sono arrivati e hanno mostrato grandissimo talento. Il chiaro problema dello scorso anno è la rotazione, ma abbiamo appena descritto come durante questa off-season siano arrivati dei decisi miglioramenti. Il colpaccio, nemmeno a dirlo, è Hanjin Ryu. Lo scorso anno è riuscito per la prima volta dal 2014 a lanciare più di 150 inning e ha fatto vedere i risultati, ha fatto vedere di cosa è capace quando è in grado di restare in campo e di superare gli infortuni. Vogliamo ricordare statistiche: media ERA di 2,32, 14 vittorie e 5 sconfitte, è arrivato secondo nel Cy Young Award della National League rispetto a Jacob deGrom. Un contratto quadriennale per lui, non che su di lui non ci siano dei punti di domanda, ovviamente. Per esempio, come si adatterà Ryu al cambio di lega all'American League East, oppure se tutti gli inning lanciati lo scorso anno peseranno sulla sua salute per il 2020. Ciò non di meno è un colpaccio molto importante per i Toronto Blue Jays, che hanno dimostrato comunque di essere seri nel loro tentativo di migliorare sempre di più e di essere una contender per gli anni a venire. Ricordiamo che per esempio i Blue Jays hanno strappato Ryu a squadre come gli Angels, che avevano mire invece importanti anche per quest'anno. A coadiuvare Ryu in rotazione sono arrivati, come già detto, Tanner Roark e Chase Anderson, due mangia inning sostanzialmente, due che ricoprono, producono degli inning di media qualità dal numero 3 e dal numero 4 di rotazione, ma il loro valore sta appunto nel volume di inning che producono e dare la possibilità all'attacco di andare meglio rispetto di portare la squadra in vantaggio e di portarsi le vittorie. Ovviamente Shun Yamaguchi è invece un po' l'uomo del mistero, è arrivato dal Giappone. Leggevo da quanto diceva Nicolò un po' di tempo fa che Nicolò non pensa che possa avere grandissimo successo in MLB, perché non ha, ha ormai 32 anni, ha una fastball che non supera i 91-92, però competerà sicuramente per il quinto posto in rotazione e ha delle breaking ball che consentono di sempre sorprendere i battitori e non dare mai punti di riferimento ai battitori avversari. Considerando dunque queste aggiunte e il complesso delle cose, Toronto probabilmente non nel 2020 in questa division, però negli anni prossimi sicuramente potrà diventare una contender. Inoltre, non escludo io personalmente che se molte cose dovessero andare bene, Toronto possa aspirare a giocare delle partite significative a settembre e perché no anche magari competere per una wild card. Ovviamente è necessario che tutto vada bene, che i rookie migliorino, che Vladimir Guerrero abbia il breakout che si vede che arriverà dalle statistiche avanzate, Statcast e quest'altro, e soprattutto che arrivino nuovi prospetti. Uno su tutti, il mega prospettone Nate Pearson, che tira 102 miglia orarie, una slider da 90 miglia, un buon cambio. L'anno scorso è passato in AAA, quest'anno dovrebbe arrivare in MLB e potrebbe diventare, con pochi miglioramenti, un asso di rotazione per anni. Per chiudere, nella top 100 con riguardo al farm system, che è il numero 7 della Lega secondo Kit Lodi The Athletic, ci sono ben 6 giocatori. Il primo è Pearson, appunto, al numero 11, ce ne sono 4. Il primo è Pearson, il numero 11, poi ci sono Groschans al 73, Alec Manoa al 76 e Orelvis Martinez all'89, il quale Martinez è un po' la versione di Toronto di Jason Dominguez. Anche lui, come Dominguez, non si vedrà se non dopo il 2022-2023, a mio parere. E ovviamente un po' di potenziale c'è in meno, però potrebbe essere anche lui un 5-tool player e potrebbe essere già l'anno prossimo il miglior prospetto dei Toronto Blue Jays.
Matteo, c'ho un ritorno in cuffia terribile. Matteo, dicevo, settimana scorsa abbiamo parlato dei possibili miglioramenti dei Miami Marlins. Per Baltimore Orioles invece cosa ci dobbiamo aspettare dal 2020?
Sì, per Baltimore Orioles siamo all'anno 1 praticamente. L'anno scorso era l'anno 0, ricordiamo nel 2018 la trade che portò Machado ai Dodgers segnava ufficialmente l'inizio del rebuilding di Baltimora. Infatti il general manager Mike Elias è concentrato ormai da una stagione e mezza sul futuro della franchigia, che è assolutamente ricca di nomi interessanti. lo sviluppo dei giovani è alla base, è il pane quotidiano per Baltimora, e quello che stanno cercando lo staff tecnico, oltre ai direttori del sistema, è cercare di non far stagnare i giocatori nei diversi livelli, bensì di farli crescere in maniera rapida e cercare di riportare Baltimora il prima possibile a competere nell'American League East. Alcuni giovani stanno appunto affrontando lo sprint training in questa maniera, con lo scopo di farsi vedere per l'Opening Day. Uno su tutti è Austin Hayes, che dopo un assaggio di Major League con l'espansione del roster a settembre nelle ultime due stagioni, sembra quest'anno riuscire ufficialmente ad entrare nell'Opening Day roster. Però vedremo quali saranno le scelte dello staff tecnico all'inizio della stagione. Il lineup vede nell'outfield Anthony Santander al suo secondo anno, che farà probabilmente platoon con Dwight Smith Jr. Abbiamo appunto Austin Hayes, che dovrebbe essere l'esterno centro titolare, mentre sull'esterno destro ci sarà Trey Mancini, che dovrebbe essere il punto focale dell'attacco per quanto riguarda il lineup di Baltimora. L'infield invece vede in prima base un rinato Chris Davis, che dopo due stagioni ai minimi storici per produzione offensiva, sembra che con questo spring training stia ritornando ai livelli del 2015-2016, dove ha battuto addirittura sopra il 40 come numero di home run. Abbiamo in seconda base Hanser Alberto, posizione lasciata vacante dopo l'incredibile perdita di Villar, che era uno dei giocatori più produttivi per la formazione di Baltimora. Abbiamo José Iglesias come interbase, che è in vantaggio su Richie Martin, che però, essendo più giovane, potrebbe uscire sulla lunga come titolare. Rio Ruiz non ha convinto la scorsa stagione in terza base, ma l'alternativa purtroppo, anche guardando il sistema, non c'è. Per quanto riguarda il catching, Pedro Severino dovrebbe essere il titolare, mentre in posizione di DH Renato Nunez o anche un altro giovane che potrebbe arrivare dal sistema, ovvero Ryan Mountcastle, anche se non sembra che riuscirà a strappare il biglietto per il roster dell'Opening Day. Per quanto riguarda la rotazione, invece, il problema è grave dal punto di vista della profondità. L'anno scorso John Means ha stupito parecchio, ha fatto delle ottime uscite. Il record di 12-11 secondo me è un po' proibitivo, passatemi il termine, poteva sicuramente con una formazione migliore avere un record più alto. Le ERA di 3,60 e la WHIP di 1,14 ci dimostrano che comunque è un lanciatore molto buono. Alex Cobb, come in posizione del secondo starter, tornerà dopo tutta la stagione passata in injury list per un problema al lombare. È all'età di 32 anni e avrà il compito di guidare ovviamente i giovani lanciatori. Dopo di loro ci sono nomi che abbiamo visto con altre casacche l'anno scorso, oltre a quello di Wojciechowski, che era già presente nel roster di Baltimora. Abbiamo Wade LeBlanc, abbiamo Tommy Milone, abbiamo altri giovani invece come Keegan Akin e Pedro Bailey, che stanno per ora lanciando qualche partita di sprint training da titolari anche loro, con l'intenzione di farsi vedere per strappare un posto nella rotazione titolare. Dopo di loro ovviamente ci sono un sacco di giovani, che è quello che sarà il futuro dei Baltimore Orioles. Abbiamo ovviamente la prima scelta di quest'anno, il catcher Adley Rutschman, che addirittura ha una ETA del 2021, quindi secondo le proiezioni già l'anno prossimo potrebbe fare il suo esordio in prima squadra. Abbiamo appunto Ryan Mountcastle, ne abbiamo già parlato, un giocatore molto duttile, potrebbe giocare in prima base, potrebbe giocare in seconda base, in terza base, insomma, anche se in terza base quest'anno ha avuto difficoltà soprattutto di errori difensivi, però sta sviluppando tutte le posizioni dell'interno. Ha 23 anni, ovviamente può crescere, così come anche 23 anni Yusnel Diaz, che è il pezzo pregiato che è arrivato dai Los Angeles Dodgers in cambio di Machado. Il cubano ha un'ottima potenza, però un po' di problemi al piatto. Lui è un esterno, potrebbe eventualmente però quest'anno salire in prima squadra nel caso in cui Baltimora decidesse di scambiare il suo miglior giocatore, ovvero Trey Mancini, in cambio di altri prospetti per appunto cercare di migliorare ancora di più un sistema che è stato eletto quest'anno nella top 5 dell'intera Lega. L'abbiamo detto all'inizio della puntata come il record sia stato di 54-108. La loro proiezione nel 2020 è un po' più alta, si parla di 63-99, quindi le sconfitte che non arrivano a 100. E però la difficoltà di Baltimora nell'arrivare, nel cercare di non arrivare ultima, secondo me è inevitabile, e quindi potrebbero arrivare per il quarto anno consecutivo in fondo all'American League East.
Va bene, è un po' che non sento parlare Cavatton, quindi Alex, a te la classifica del 2020, secondo quello che è il tuo pensiero, dalla posizione 1 alla posizione 5.
Penso Yankees, Rays, Sox, Blue Jays e Baltimore.
Quindi variata rispetto al 2019. Pier?
La sparo grossa?
Sparo come grossa. Vuoi.
Rays, Yankees, Red Sox, Blue Jays, Orioles.
Dai, la sparo più grossa io. Rays, Yankees, Blue Jays, Red Sox, Baltimore.
Vado io?
Manchi solo tu.
Yankees, Sox, Blue Jays, Rays, Orioles.
Ovviamente io spero che Boston vinca la division, quindi l'ho messa a quarta apposta.
No, però allora, sta no, facendo se... la danza del primo posto.
Esatto. No, 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 il discorso allora, no, il discorso vero, cioè secondo me il discorso giusto, la classifica giusta l'ha fatta Alex, quella invariata, nel senso che i rapporti di forza all'interno della division secondo me non è che siano cambiati, anzi gli Yankees hanno aggiunto Gary Cole, adesso al di là degli infortuni sono la squadra più forte della division. Tampa si deve confermare, però si è mossa bene, se quella potenza necessaria in più nel lineup arriva veramente da Martinez e Tsutsugo, più insomma tutta una serie di giocatori, Rays sono da secondo posto. Boston l'hai detto tu, Teo, prima, è un'incognita, però secondo me in questo momento vagliamo la terza posizione, Toronto quarta, Baltimore quinta. Toronto è quella che ha più possibilità di crescita, perché comunque non sai cosa aspettarti dai loro giovani, potrebbero esplodere tutti insieme contemporaneamente e quindi diventano una squadra parecchio competitiva. Se poi magari sul monte hanno veramente sistemato, Ryu ti rifà la stagione del 2019, beh sai, insomma iniziano a diventare una squadra pericolosa. Però la classifica giusta è quella di Alex. Abbiamo detto spariamo la grossa, tanto non abbiamo niente da perdere, non se ne ricorderà nessuno di questa puntata.
No.
E poi negheremo. Nel caso negheremo. Toglieremo
il,
tutto.
No, il mio ragionamento è semplice. L'unico modo in cui i Rays possono arrivare a vincere la division è se agli Yankees continui questa serie di infortuni e non funzioni la storia del next man up come invece ha funzionato l'anno scorso, perché può funzionare per un anno ma funzionerebbe per due. Questo sarebbe l'unico modo in cui i Rays potrebbero davvero, come l'ho sparata grossa io, vincere la division.
Sì sì, no, ma sono assolutamente d'accordo. Va bene ragazzi, 55 minuti. Si vede che abbiamo riportato Cavatton dal AAA insieme a noi. Aggiungi Cavattone e si aggiungono 15 minuti alla puntata.
Sono lunghi.
La sostanza di Alex.
No, tra l'altro, poverino, è quello che ha parlato all'inizio e poi è stato ad ascoltare tutti noi che parlavamo per qua.
Non mi piace ascoltare le cagate che dite.
le grandi verità di Cavattone. Va bene, va bene. Settimana prossima cosa dobbiamo fare? Così lo annunciamo già. Poi ho anche un altro annuncio da fare. Che division facciamo settimana prossima? Dai, decidiamoli. National League Central. Va bene, ok. National League Central approvata. Mi piaceva ricordare ai nostri amici che ci ascoltano che da venerdì parte uno spin-off di 108 dedicato al baseball giapponese.
Curato...
What?
Nani? Che vuol dire cosa?
Ah, ok, se mi parli in giapponese, già non so l'italiano, mi parli in giapponese alla fine. Curato da Niccolò Gatti, quindi abbiamo un altro membro di MLB Italia che viene a farci compagnia. E poi, questo lo dico io a voi, a breve avremo un ospite tifosissimo dei Toronto Blue Jays che ci scrive, ci segue sempre su Twitter. Quindi mi piaceva invitarlo. Non l'ho invitato questa sera perché altrimenti avrebbe detto solo cose belle su Toronto. Invece io non volevo. Toronto, squadra finita, giocatori giovani che sembrano già vecchi e lanciatori forti che sono scarsi. Questo è quello.
Cazzo, meno male che ho parlato bene io dei Toronto. Pronto.
Esatto, bravo, esatto. Avevamo già te, lo sapevo che finiva così. Va bene, non mi resta che salutare i miei soci. Alex Cavatton, l'uomo dalla Giamaica, è in prima base, è tornato dal AAA. Bentornato, è stato bello riaverti insieme a noi.
È stato bello ritornare, un abbraccio a tutti gli appassionati del grande baseball.
Ok, forza Equipe 83 che non giocherà più una partita da
sempre.
Qua all'anno prossimo.
No, basta, ormai c'è un... col coronavirus siamo tutti ai box.
Siamo finiti, esatto. Un abbraccio a Pier Mandoi, uomo dell'MLB Italia.
Un abbraccio a tutti voi e un abbraccione a Trevor Bauer e alla sua genialità.
Va bene. Ma invece, scusami, di Trout non hai niente da dire?
Ho solo da dire una cosa. Baby Trout tuturu tuturu, baby Trout tuturu tuturu.
Sapevo che l'avresti fatto. Un abbraccio all'uomo da Berlino, Matteo Perfetti.
Un abbraccio a tutti, specialmente ad Alex, che ci dimostra che la Giamaica combatte il coronavirus.
Un abbraccio anche a tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento, lo sapete, fino all'opening day è settimanale, quindi ci risentiamo mercoledì prossimo. Ciao!